Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone. Le tre misure del perdono.
Tutta la Sacra Scrittura è una testimonianza dell'amore di Dio. Cercare Dio, Abba, Padre, e rimanere alla sua scuola è disponibilità ad ascoltare la sua parola, accogliere il suo amore, la sua misericordia, abbandonarsi con fiducia nelle sue braccia di Padre, aderire, credere e impegnarsi a camminare con Lui. Attraverso la sua parola, Dio si rivela, comunica, dialoga con un linguaggio umano. La persona che si lascia derubare della parola si priva di Dio stesso, del suo amore che si rivela e si dona a tutte le persone. La parola di Dio è viva, eterna, è nostro cibo, pane quotidiano, e compie nell'uomo meraviglie. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata, dice il Signore. La parola di Dio è efficace. Dio non è un uomo da potersi smentire, non è un figlio dell'uomo da potersi pentire. Forse egli dice e poi non fa, promette una cosa che poi non adempie. Produce in chi l'ascolta ciò che contiene. Scrive Serafino Falvo in Lo Spirito ci rivela Gesù: quel libro per me sei tu. Tu in persona, presente, che parli a me direttamente, personalmente, nell'intimità più sacra e più vera, come tra due amici che si confidano i propri segreti. Ora, Signore, tra te e quelle pagine e quelle parole e quel libro non vedo più alcuna differenza. Siete una cosa sola. Tu, infatti, sei la parola eterna e infinita del Padre. E sei tu che quando leggo il Vangelo mi comunichi le intime confidenze che il Padre t'ha incaricato di rivelarmi. Ora, in quelle pagine, non ti vedo più un Gesù lontano, assente, che disse e che fece. Ora sei un Gesù vicino, presente, faccia a faccia con me, che dice a me personalmente, che fa per me e soltanto per me le stesse cose d'allora. Ora, quel libro per me non è più la storia della tua presenza tra gli uomini, ma la tua presenza attuale tra gli uomini. Ora sei tu in persona che pronunci per me quel discorso, quell'insegnamento, che mi dai quell'ammonimento, che mi fai quella promessa, che mi deleghi la tua autorità, che mi sussurri all'orecchio intime confidenze, come se noi due fossimo soli al mondo. È questa la strada entro la quale dobbiamo camminare. In questo modo la nostra avventura di viandanti diventa seducente e trasfigurerà tutto il nostro essere. Dio è amico, è fedele alle sue promesse. Di fronte al suo grande amore si impone, per quanti credono, una fiducia incrollabile in Lui. Abbandonarsi a Lui, vivere come figli Suoi nella quotidianità e rendere testimonianza alla Sua infinita misericordia. Eppure, se uno guarda a Dio, verrebbe la voglia di pronunciare: Dio è un perdente. Crea il mondo, realizza tutto con sapienza, con amore, crea l'uomo. Con Adamo ed Eva iniziano le difficoltà, in seguito con Caino e Abele, e ancora con il popolo ebreo liberato dalla schiavitù d'Egitto, la torre di Babele. Se si guarda alla realtà, viene spontaneo affermare: è una storia intrisa di fallimenti. Dio è un fallito. Invece, pur riconoscendo tutti i no che l'uomo ha detto all'iniziativa di Dio, emerge un fatto straordinario. È come se l'uomo avesse forzato Dio a escogitare un'altra strada perché l'uomo fosse in grado di dirgli di sì. A volte siamo così immersi nella confusione che non riusciamo neppure a riconoscere la voce della Trinità. Siamo talmente impoveriti che non arriviamo neppure ad obbedire minimamente a quella voce che ci invita a vivere d'amore e per amore. Chiediamoci se almeno c'è in noi il dolce tormento di udire, ascoltare, riconoscere la voce, il pungolo della parola di Dio, il gusto interiore per la parola, la disponibilità ad applicarla alla vita. La testimonianza di quello che è accaduto nel carcere di El Paso mette in risalto la potenza della parola di Dio. Un gruppo della comunità di padre Rick Thomas si recò nella prigione maschile per svolgere il ministero con i carcerati e vi portò una spada a doppio taglio, cioè il brano della scrittura: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre, tratto dalla lettera ai Filippesi. Scrive Rick Thomas: la prima visita fu qualcosa di indescrivibile. Il tanfo creava un clima intollerabile. I prigionieri urlavano, prendevano in giro, bestemmiavano. Nonostante ci servissimo dell'altoparlante che avevamo portato con noi, le nostre voci non riuscivano a emergere da quel baccano. Ma siamo in Messico, ci sono dei musicisti con i loro strumenti. Certi che il Signore avrà la meglio sull'impossibile, cominciarono a suonare un canto composto sulla lettera ai Filippesi: il tuo nome è Gesù, ogni ginocchio si pieghi, ogni lingua confessi che Egli è il Signore. Dopo un'ora e mezza, queste parole diventarono realtà. Un gran numero di prigionieri era in ginocchio e piangeva. Molti di loro erano dolcemente caduti a terra, sul suolo di cemento della prigione. In questo nuovo clima, i guardiani, messi da prima sulla difensiva, aprirono una cella ai visitatori. I prigionieri vi affluirono perché si pregasse con loro. Molti fecero un'esperienza profonda del Signore. Quante volte abbiamo ascoltato la parola di Dio e forse alla parola siamo rimasti indifferenti? In che misura e quante volte abbiamo piegato le nostre ginocchia per rimanere in adorazione, chiedendo: vieni in me? Eppure non è cambiato, non è avvenuto nulla. Interpelliamoci. Come abbiamo vissuto quei momenti? Ripensando in questo momento alla nostra vita, possiamo dire che la grazia di Dio ha preso il sopravvento nella nostra anima, nella nostra esistenza? Non c'è bisogno di escogitare qualcosa di nuovo. Lungo il sentiero della vita che percorriamo in compagnia della Trinità, nutriti, sostenuti, fortificati, incoraggiati dalla parola, riscopriamo la misura del perdono frutto dell'amore. Amare il prossimo come amiamo noi stessi, secondo le necessità di ogni persona, come Dio, Abba, Padre e Gesù ci amano. Amare il prossimo dipende dal cuore. Non possiamo certo dimenticare che tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ciò significa che non possiamo lasciarci condizionare dalle nostre scelte, ma in quanto abbiamo fatto nostro l'invito di Gesù: amerai il prossimo tuo come te stesso, lo dobbiamo amare fino alla fine. Questo significa fino a dare la vita per i fratelli e le sorelle, secondo le necessità di ogni persona. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Solo chi abbraccia la logica secondo il bisogno di ciascuno è preparato a rinunciare al proprio io, a vantaggio di ogni persona, evitando il rischio di mortificare la comunione. Qualunque sacrificio, qualsiasi rinuncia, ogni arretramento del proprio io sono un dono di grazia per chiunque possa fare esperienza del perdono e crescere nell'amore. Nulla dobbiamo far prevalere, per quanto dipenda da ciascuno di noi, sul dono inappagabile del perdono. Fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Leggiamo nella lettera agli Efesini. Dio è amore, non odio. Dio è comunione, non solitudine. Dio è perdono, non vendetta. Questo è visibile nel volto del Figlio, Cristo Gesù. Se accogliamo la loro presenza e ameremo come Dio, Abba, Padre e Gesù ci amano, vedremo avanzare in noi e negli altri a grandi passi la potenza del perdono. Saremo così autentici collaboratori della costruzione della civiltà dell'amore. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Siamo chiamati ad avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esempio di Gesù Cristo, scrive San Paolo ai Romani, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria del Padre. Questo spinge a evitare ogni opposizione brusca, ogni contrarietà che è sempre devastatrice. Il mondo di oggi ha bisogno di persone che hanno accolto l'invito di Gesù: siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. L'uomo giusto non teme il Signore. Le sue azioni, i suoi pensieri, tutta la sua vita vengono provati al fuoco. Egli sa che, come si dividono i metalli preziosi dalle scorie, questo è necessario per eliminare ogni presenza che non permetta di camminare nella via della vita. Davanti agli occhi del giusto sta la misericordia del Signore. Egli è consapevole d'aver posto la sua fiducia in Dio, che non fa mancare il suo aiuto, la sua forza e la sua grazia. E questo per tutti i giorni della sua vita.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone.